considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ho detto due volte buongiorno perché con una giornata come oggi io praticamente sono in piedi così, perché vi amo, se no guardate. Come sempre vi ricordo la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo e vi ricordo anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere suggerimenti, proposte, proteste, critiche e suggerimenti. Tra poco, come accade una volta al mese da un po' di tempo, e io ne sono felicissima, ce ne andiamo a guardare le stelle, a guardare il cielo, ma fatemi dare una buona notizia una volta ogni tanto e fatemi dire anche per una volta che ho provato un moto di gratitudine in diretta nei confronti di Trump, quindi attenzione a quello che sto per dire. Beh, ieri abbiamo saputo che l'Islanda per quest'anno chiude la caccia alle balene perché a causa dei dazi arrivati da Trump e quindi dell'impossibilità praticamente a commerciare col Giappone che è la sua suo acquirente principale, insomma per quest'anno le balene non avranno cacciatori islandesi, certo i norvegesi continuano, ma insomma almeno queste si tolgono dai piedi. E invece non si tolgono dai piedi, anzi grazie a loro che sono arrivati qui in bicicletta, sotto l'acqua, sono lì fuori, ci sono tutti i panni appesi perché sgocciolano da tutte le parti e ci sono Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano che sono qui per la rubrica mensile tra animali, stelle, cielo e via di seguito. Grazie per questo ennesimo sacrificio.
Grazie a te Cecilia.
Grazie Cecilia, ciao a tutti e a tutte.
Oh, allora, prima di qualsiasi cosa fatemi chiedere che cosa bolle in pentola nell'Officina del Planetario di Milano questo mese, quali appuntamenti possiamo dare?
Stelle bullono in pentola ovviamente.
Certo.
Che proponiamo il mercoledì pomeriggio, continuano gli appuntamenti con il Conservatorio di Milano, quindi osservazioni del cielo alle 5:30 accompagnati da un pianoforte che ci cullerà tra le stelle.
Quindi domani vi aspettiamo, biglietti ancora disponibili come sempre, 5 euro e 3 euro ridotto.
Perfetto, quindi il mercoledì rimane un appuntamento fisso, poi c'è qualcos'altro?
Che vogliamo... C'è la Pasqua che si avvicina, quindi attività sia per il pubblico generico che per i bambini, quindi le avventure del coniglio pasquale tra
alla
le stelle.
Ricerca del coniglio pasquale, alla ricerca perché giustamente scappa.
Certo. E sarà un'avventura tra le stelle.
Esatto.
Certo. E poi è veloce, si sa che il coniglio è un ragazzo veloce. Certo.
Sì, sì, sì.
C'è la costellazione del coniglio?
C'è della lepre.
Ah, ecco, mi ricordavo.
Cui dobbiamo comunque dire addio per i prossimi mesi. No, finisce in male, cioè vive bene, non muore male, ma semplicemente stiamo cambiando, diciamo, le stelle visibili perché è cambiata la stagione, quindi la lepre insieme poi a
sì, c'è Orione che è il suo cacciatore, quindi certo. Comunque
esatto.
una vita semplice
però corre veloce, quindi e quindi il gruppo anche delle stelle di Orione, del cane maggiore, cane minore, sono tutte costellazioni che adesso vediamo in primissima serata, ma poi vanno a tramontare perché dall'altra parte, cioè a Oriente, mi sorgono quelle che domineranno il periodo primaverile e soprattutto estivo.
E quindi ci stiamo già avviando all'introduzione al cielo che ci aspetta
certo.
Questo ormai fine aprile-maggio, sempre che questa perturbazione se ne vada via in fretta.
Eh sì, il cielo ha una sua stagionalità e questo periodo primaverile è dominato da una bellissima costellazione che è tra le più lunghe, le più estese del cielo, anche se non è formata da stelle così luminose, quindi è grande ma allo stesso tempo un po' sfuggevole, che è la costellazione dell'Idra, un mostro marino dalle 7 teste, 9 teste a seconda
del mito.
Un animale invincibile, una delle 12 fatiche di Ercole, perché le teste se tagliate ricrescevano. Quindi...
Certo, come i capelli, sì.
Assolutamente.
Quelli di quando si tagliano con
come
la
una
luna.
Sorta di depilazione senza file, diciamo così. E sì,
Invece quelle diciamo che sono più visibili, le quattro più grandi, più facilmente osservabili e facilmente individuabili nel cielo, perché sono certa che i nostri ascoltatori in questi mesi si sono dati da fare per osservare il cielo, proprio ormai sono dei ninja delle stelle.
Assolutamente,
però
sicuro.
In questo periodo primaverile sicuramente è facile individuare il leone, la vergine, l'orsa maggiore e l'orsa maggiore. Sono sicuramente più facili perché hanno stelle più visibili. In ciascuna abbiamo una stella, diciamo, più facilmente individuabile. E soprattutto l'orsa maggiore, in questo periodo, soprattutto andando verso l'estate, la vediamo, lei è abbastanza circumpolare, ma in questo periodo la vediamo proprio durante la notte arrivare quasi praticamente allo zenith, quindi è una costellazione grande e ben posizionata nel cielo che riusciamo a osservare con
facile, sì, come sì, si dice.
Poi ci sono dei trucchetti biechi che usiamo noi,
certo,
che guardiamo il cielo, tipo il leone. Io ho un mio personale metodo, basta trovare una specie di punto di domanda. C'è un punto di domanda nel cielo con la stella Regolo, che è la più luminosa, la stella regale, il piccolo re, che per gli antichi in maniera incomprensibile rappresentava la criniera del leone. Quindi se tu trovi un punto di domanda nel cielo, quello è il leone con la sua criniera. Oppure la Vergine,
La Vergine.
Con spica, una stella luminosissima. Che
per me la Vergine assomiglia a una sedia.
Ecco, tu sei Riccardo, mi sembra di sentire.
Sì, no, per carità, cioè nel senso è una specie di trapezio, quindi ci puoi vedere qualsiasi tipo di roba.
Esatto. Come le nuvole.
Assolutamente.
Quando,
E il boote invece, che è il guardiano dell'orsa, facile da individuare, si individua l'orsa, e poi una specie di grosso aquilone.
Ah, ecco, quindi, un trapezio, diciamo così, una cosa più o meno, un rombo.
Un rombo, un grosso rombo.
Oh, quindi questo è il cielo che ci aspettiamo,
sì.
che poi insomma ci svelerà altre cose ulteriori.
Sì, primavera con Leone, Vergine, Idra, e proprio sono le stelle tipiche della primavera, quindi in questi mesi marzo-aprile.
Ah, ecco, c'è qualcosa che si vede un po' meno bene. È la Via Lattea.
Ah!
È la Via Lattea in primavera...
Aia.
Non è proprio splendente.
Ho capito.
Per poi in estate invece
riprendere vigore, sì. Diciamo
che rimane bassa sull'orizzonte la Via Lattea in prima serata. Quindi a sud abbiamo le costellazioni che abbiamo citato, Leone, Vergine, che si trovano, diciamo che la Via Lattea rappresenta una specie di piano, no? Il piano della nostra galassia, in cui vediamo questa strisciata di stelle. E periodicamente questo piano lo vediamo quasi alle nostre latitudini, tipicamente nel periodo primaverile, parallelo all'orizzonte, quindi è il periodo peggiore per vedere la Via Lattea, però d'altro canto è il periodo migliore per vedere gli oggetti che stanno al di fuori della nostra Via Lattea, quindi per esempio nella
anche
Vergine...
Anche perché, scusatemi, adesso dico sempre le mie bestialità, insomma in fin dei conti la Via Lattea, essendo così imponente, grossa e cospicua, oscura un po' le stelle vicino,
allora,
c'è un po' di disturbo per l'osservazione delle stelle vicine, o non è vero? Le vicine, che poi sarebbero dentro la Via Lattea stessa.
Esatto, sì. Tutte le stelle che vediamo nel cielo, tutto ciò che vediamo nel cielo fa tutto parte della Via Lattea, della nostra galassia.
Noi siamo immersi e quindi tutto ciò che vediamo intorno a noi.
Sì, le galassie sono come delle città di stelle, no? Sono delle famiglie di stelle, grandi famiglie. La Via Lattea conta 300-400 miliardi di stelle. Le stelle, le 4.000 stelle, 5.000, 6.000 stelle più vicine a noi le vediamo bene ad occhio nudo e ci immaginiamo al suo interno le costellazioni, ma tutta l'altra stragrande maggioranza di stelle, miliardi di stelle, centinaia di miliardi di stelle, le vediamo descrivere questa specie di nube, questa specie di strisciata che chiamiamo appunto Via Lattea, ma è la nostra casa nell'universo. Tra l'altro la Via Lattea è oggetto bellissimo da guardare col binocolo.
Non ci stanchiamo mai di ripeterlo questo.
Guardarla ad occhio nudo è sempre bello, il cielo di notte è fantastico, ma l'invito che facciamo, visto che si avvicina l'estate, procuratevi un binocolino, magari ce l'avete dimenticato in qualche cassetto. La Via Lattea è uno di quegli oggetti che visti al binocolo è molto più bello che non visti al telescopio, per esempio, perché è un oggetto molto esteso, molto, molto imponente, quindi col binocolo si può andare a scrutare questa miriade di stelle.
E, ecco, c'è una domanda filosofica che ci arriva, attenzione, da Romina, che dice: quando siamo sotto la luce del sole ci abbronziamo, quando siamo sotto le stelle quale energia prendiamo? E lei sottolinea domanda filosofica.
Beh, allora, diciamo che il sole è una stella come le altre, fondamentalmente. Il sole è una stella, una nana gialla, è una stella
di medie dimensioni. Diciamo che la differenza rispetto alle altre stelle è che è la più vicina a noi, tant'è che possiamo percepirne anche il calore.
Certo. Esatto, la differenza è quella, è la distanza. Le altre stelle di notte non percepiamo il calore, li vediamo a malapena come dei puntini perché sono a distanze astronomiche. Quindi riceviamo di fatto la stessa energia dalle altre stelle, solamente che essendo così lontane ne percepiamo una dose infinitesimale rispetto a quella del Sole, che invece è proprio la nostra stella a cui siamo attaccati, appiccicati a confronto, paragonato alla distanza alle altre stelle.
Quindi se ci trovassimo in orbita intorno a un'altra qualsiasi stella, ne percepiremmo, alla stessa distanza a cui ci troviamo dal Sole, ne percepiremmo il calore.
Roberto dice: nell'Interland milanese non si vede quasi nulla grazie all'aria inquinata, quando va bene una costellazione e 3 o 4 stelle. Ecco, l'inquinamento, in effetti noi parliamo spesso anche in questa puntata mensile dell'inquinamento luminoso, ma c'è anche un altro inquinamento che ci dà fastidio.
Sì, diciamo che l'inquinamento luminoso è più direttamente responsabile del fatto che non possiamo osservare il cielo stellato, perché la luce diffusa nelle varie fonti, che possono essere i mega schermi, negozi, lampioni soprattutto, oscura la luce delle stelle. Quello atmosferico, insomma, dovremmo vivere proprio sotto una cappa di nubi perenne, sì. Ecco,
diciamo che poi
influisce meno.
Cioè, quindi l'inquinamento della Padania non è così... No, visto che siamo effettivamente
È un connubio delle due cose,
esatto.
Anche perché queste particelle in sospensione, poi illuminate dalla luce,
esatto,
amplificano questo effetto così di oscuramento delle stelle. Quindi è un connubio...
Diciamo che danno un contributo.
Negativo,
certo, negativo, certo, ovviamente.
Certo, certo. Il milanese, quando vede una costellazione, non capisce più niente, non ci è abituato. Quindi...
Certo, è proprio così. Intanto, scusate, devo dare una risposta a Julie, che mi ha mandato una foto che non vi nascondo, mi commuove, perché è una foto. Lei ci dice che ha trovato questa piastrella. Dedicata che si chiama Via Portatrici di Limoni, e c'è in realtà un piccolo frammento di una poesia firmata Giuseppe Di Lieto, e mi chiede se un mio antenato, ecco, è mio padre, e io non sapevo di questa targa, ma insomma è stato trovato sul sentiero dei limoni tra minori e maiori sulla costiera amalfitana. E grazie Julie per questa foto, insomma, che mi commuove molto. La poesia in cui mio padre racconta, insomma, quella che è la vita delle portatrici di limone, si chiamano E Formichiel, cioè le formichelle, insomma, prima o poi magari ve la faccio sentire, perché visto che si tratta di formiche, tanto vale, no? Vabbè, scusate questa
bellissima,
mia piccola parentesi personale. Grazie Julie comunque per la foto bellissima. Bene. Torniamo coi piedi per terra per andare sulle stelle. Abbiamo detto che ci avete raccontato il cielo che possiamo vedere da adesso in poi. Ma faccio un passo indietro. Sì. Ma c'è stato anche un convegno di gente del planetario, mi risulta.
Già.
A chi è venuta in mente questa idea?
Allora, c'è un'associazione che si chiama Planit, che raccoglie in sé tutti, diciamo, i planetaristi italiani, i planetari italiani, quasi tutti, diciamo, che hanno aderito, e negli anni è cresciuta notevolmente. Molti anni fa eravamo in 4 gatti, adesso...
E comunque aveva il suo fascino.
Ci si ritrova una volta all'anno per scambiarsi informazioni, progetti, novità durante l'anno, comunque
esperienze anche,
sì, assolutamente,
certo, beh, insomma, di condivisione,
è certo. Un momento di condivisione durante l'anno, comunque ci si sente, c'è una rete molto stretta anche in questo caso, perché a volte si collabora in progetti condivisi, e la particolarità è che ogni anno ci troviamo in un planetario diverso d'Italia. Quest'anno eravamo a Matera.
E questo è una bella notizia, ma c'è una chicca, insomma, questa è una chicca a cui io tengo moltissimo.
Grazie all'impegno soprattutto del presidente di Planit e del direttivo di Planit, abbiamo ottenuto che nella Trecani, nella sezione dei neologismi, è stato inserita la parola, il mestiere, diciamo, planetarista.
Wow, e quindi ascoltatrici e ascoltatori, siamo così al consesso di due planetaristi.
Ma anche perché il problema è un po' annoso.
Esatto.
Perché,
cioè, io perché ci voleva tanto adesso, scusate.
No, ma per adesso ci ridiamo, ma non è chiara quale sia la definizione di planetario. Cos'è? È un museo? È un cinema, un teatro, è tutte le tre cose insieme o una cosa diversa ancora? Insomma, abbiamo iniziato col definire cos'è un planetarista, adesso chissà, forse riusciremo a definire anche che cos'è un planetario.
Anche perché i planetari tra loro sono molto diversi, perché alcuni sono all'interno di musei, altri invece, come il Planetario di Milano, è il planetario punto e stop, quindi ecco.
Sì.
È un po' come la definizione di pianeta, che c'è ancora un po' di...
c'è ancora...
Ecco. Non sono tutti d'accordo.
Non sono tutti d'accordo.
Diciamo che il problema grosso è venuto fuori durante il Covid, con le sovvenzioni che mai erano per i musei, e allora io dicevo, ma il planetario...
È contemplato, è certo.
Quindi alcuni per le riaperture anche.
Sì, esatto, alcuni planetari sono stati chiusi, altri li hanno fatti riaprire a seconda dei comuni, delle regioni, è successo, insomma, ognuno ha interpretato in maniera diversa e quindi è venuto fuori un po' il problema.
Sentite, scusate, ma arrivano queste cose bellissime degli ascoltatori. Io davvero sono, a volte sono commossa da voi ascoltatrici e ascoltatori. Ad esempio Mugo dice: per l'armadillo incontri mentre si lavora, e mi manda due foto di questa, direi, bellissima salamandra pezzata. Non so dove lavori, caro Mugo, cara Muga, ma io ti ritengo fortunata o fortunato. Ecco, vabbè, scusate.
C'è
la costellazione?
Non c'è, la salamandra non c'è, c'è la lucertola.
C'è la lucertola.
Ci sono tutti mostri,
c'è qualcosa. Beh, abbiamo parlato dell'idra prima.
Esatto.
La mostra dell'idra.
Esatto, sì.
Va bene, sentite, quindi adesso, dopo aver finalmente scoperto che i nostri ospiti di oggi sono dei planetaristi, come andiamo avanti?
Andiamo avanti, che c'è una sorpresa adesso in aprile, attenzione. Questa sorpresa è stata rivelata il 29 di marzo.
Sì.
Perché in aprile, tra fine aprile, diciamo da Pasqua fino a inizio maggio, se troveremo un orizzonte abbastanza libero verso nord-est, più o meno.
Verso nord-est.
No, nord-est, potremo vedere una cometa.
No.
Sì.
C'è una cometa
boom.
In avvicinamento.
Questa è
boom.
È una cosa che capita periodicamente, però di solito difficilmente si rendono visibili. E sono soprattutto molto imprevedibili anche il comportamento delle comete. È difficile prevedere a priori quanto e se saranno visibili. Questa ha avuto già degli eventi un po' energetici sulla sua superficie, si sono attivate reazioni, quindi potrebbe essere potenzialmente un buon oggetto da osservare. Bisogna però scendere un po' a compromessi, perché fino al 25 aprile più o meno bisogna alzarsi verso le 5 del mattino per vederla.
Sì. Vabbè.
Quindi,
anche 4:30.
4:30, prima che inizi proprio ad albeggiare e la si vedrà bassa sull'orizzonte, quindi in direzione nord-est, verso nord-est. Più o meno. La costellazione è quella di Pegaso, che quindi rimane molto bassa sull'orizzonte in questo periodo. Invece dal 25 aprile in poi la cometa, orbitando intorno al Sole, sarà visibile in fascia oraria molto più comoda, ovvero subito dopo il tramonto.
Quindi
in prima serata, fino verso le ore 10, la costellazione sarà quella del Toro. Quindi costellazione che abbiamo detto essere costellazione invernale, quindi oramai tramontante,
sì.
In prima serata. Beh, lì sarà visibile con un binocolo tendenzialmente.
Sì, con un binocolo, e avrà una magnitudine 4, però totale, quindi corpo e coda insieme. Poi se resisterà, diciamo, al passaggio al perielio del Sole, forse riusciremo a vederla ancora per una settimanella dopo il 1° maggio.
Però ecco, potrebbe anche essere visibile ad occhio nudo, quindi c'è la possibilità di sfruttare il cielo.
Quindi mi raccomando, diciamo che o prima dell'alba o subito dopo il tramonto, a seconda del periodo, dopo il 25 aprile, dopo il tramonto, c'è questa possibilità a nord-est.
Verso nord, verso, diciamo, sì. Okay. Sì, la direzione nord-est.
La cometa è stata scoperta dallo strumento che è a bordo della sonda solare SOHO. Ed è stata subito ribattezzata, ovviamente, cometa Pasquale.
Che dobbiamo fare? Sentite, c'ho due ascoltatori. Allora, Roberto che dice: sono appassionato di astronomia, ma vorrei consolidare le mie conoscenze. Avevo scaricato il Bignami, tra virgolette, dall'osservatorio Pitagoras di Reggio Calabria. Avete altri suggerimenti simili?
Ma abbiamo un corso di astronomia web online che partirà a breve, perché sono già attivi due corsi base, però è possibile iscriversi a quello che partirà, a maggio.
Parte a maggio, è vero, l'avevo dimenticata.
Sono 8 appuntamenti, non mi ricordo più se è il martedì o il mercoledì.
È il martedì, dovrebbe
essere. Martedì dalle 7 alle 8 e mezza.
Dalle 19 alle 20 e 30.
Poi uno può recuperare, comunque essendo online, c'è la registrazione.
Okay. Diciamo, per una settimana, sì. la registrazione della prima delle
lezioni. Ma dove bisogna andare per vedere?
Allora, dovete andare sul sito l'officina.eu nello shop.
Ok.
L'officina.eu shop e trovate corso di astronomia web e potete acquistarlo.
Quindi hai capito, Roberto, secondo me può essere un buon sistema. E invece Iggy dice vabbè, ma l'oroscopo?
Questo è un tasto molto dolente, tocchi un nervo scoperto.
Lo so, però adesso una mano sulla coscienza. L'altra volta abbiamo approfittato del fatto che l'Ariete era il primo segno, eccetera, eccetera, e abbiamo parlato dell'Ariete. Esatto. Adesso vogliamo lasciare il Toro così a bocca
asciutta. Ma d'altronde sta scomparendo, perché è finita la costellazione, stiamo andando verso la primavera inoltrata, il Toro non si vedrà mai più.
Allora, diciamo che noi al limite possiamo parlare di costellazioni zodiacali.
Che nulla hanno a che fare con l'oroscopo.
Ma certo, ma è chiaro che Iggy ci sta prendendo un po' in giro, certo. Ma quello che voleva abbiamo capito benissimo che cos'era, no? E allora
certo.
Cosa gli possiamo dire? Che
è un istigatore, l'ho capito.
Beh, il Toro intanto è facile da individuare, forse lo riusciamo a vedere parzialmente anche nel Ceri Milanesi inquinati a Manetta, ha la forma di un cono gelato, sì, è un cono.
Non è che possiamo negare le verità.
Così, vicino a Orione, quindi è facile perché si becca la cintura di Orione, si prosegue, diciamo, si allunga la cintura di Orione, e si trova il cono, che è la faccia del nostro Toro. Uno degli occhi è facilmente visibile anche da Milano, che è l'occhio iniettato di sangue perché sta aggredendo Orione, la stella Aldebaran, e poi le sue bellissime lunghe corna, e si trova nella fascia zodiacale, cioè nel percorso che Luna, pianeti e Sole percorrono durante l'anno.
Comunque attualmente il Sole è ancora nei Pesci, sì. Perché sappiamo che col problema della precessione degli equinozi siamo indietro di un mesetto, quindi ancora non siamo entrati neanche nell'Ariete.
Ma figurati, io
astronomicamente
parlando.
Certo,
questa cosa comunque non vuol dire assolutamente niente, però.
L'unica cosa che posso dire, mia nonna era del Toro, era una testa dura, però non so se era per l'età o per...
E insomma, tutto è possibile. Sentite, il nostro tempo è praticamente terminato, ma vogliamo dire qualcosa sulle ragazze che hanno fatto il voletto?
Sì, facciamolo velocemente.
Stefania,
nel 1963, a giugno, anzi il 16 giugno 1963, Valentina Tereshkova è la prima donna che orbita intorno al nostro pianeta. Siamo nel periodo della corsa allo spazio, i sovietici conquistano qualunque cosa, primo il primo uomo, la prima donna. Gli americani arrancano perché Shepard fa il primo volo spaziale, ma è suborbitale, come quello che hanno fatto le quattro ragazze.
Le sei, scusa,
io ho in mente quattro, ma sono sei, le sei ragazze, cioè hanno fatto un volo, verticale a parabola per poi tornare sulla Terra, superando la linea di Kármán, che sono i 100 km da Terra, oltre il quale non si è più un pilota d'aereo, ma diventi un astronauta. Sono arrivati a 107 km.
E hanno sperimentato l'assenza di peso, quindi hanno, essendo in caduta libera, hanno fluttuato, deve essere una cosa bellissima.
Ho citato Shepard perché la capsula che ha portato nello spazio l'equipaggio si chiama proprio in onore, siccome è americana, in onore del primo astronauta americano Alan Shepard.
Ecco.
La particolarità che ci tengo a dire è che il logo della compagnia è una piuma, proprio perché il motto è volare e riuscire ad arrivare con un volo perfetto nello spazio e riatterrare con leggerezza e sicurezza.
Si spera sempre di atterrare con morbidezza.
Sì, devo dire, vedendo l'atterraggio sembrava una canadese. Quelli a cupola, diciamo così.
Ultimo invito
di corsa.
C'è uno sciame meteorico.
Ah, e ce lo dice adesso?
Eh sì, mentre ci cerca la cometa, occhi per aria, perché c'è questo sciame, le Liridi, che è costellazione della Lira,
sì,
quindi
sì,
verso oriente, sciame forte, quindi il massimo sarà intorno al 23 aprile, ma già da questa notte inizia a vedersi.
Ma quindi stelle cadente come se piovesse?
Esatto.
Cioè io lo traduco sempre...
È polvere che brucia in atmosfera, quindi
certo,
gli non si avvereranno.
E figurati se non mi correggono, mamma mia, questi planetaristi, ragazzi. Sciame, sciame. Allora, io ringrazio come sempre Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano, il Planetario Oepli dei Giardini di Porta Venezia. E c'è Paolo che sulla coda ci dà di cometa, ci dà un consiglio, vi consiglio Orbital, romanzo che parla di astronauti e ambiente. Grazie del consiglio, Paolo.
Grazie.
Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, grazie mille ai nostri planetaristi, ci risentiamo la settimana, il mese prossimo con un'altra puntata della nostra rubrica Tra le stelle. Grazie davvero.
Grazie a tutti voi.
A tu.
E Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, ricordandovi che l'appuntamento è come sempre domani dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao!